Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite! Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
Bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Oggi vi racconteremo uno dei tanti errori giudiziari che certificano il collasso della nostra giustizia. Un collasso, una crisi della giustizia, le cui cause sono state fotografate solo in parte dal nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presidente Mattarella che martedì scorso, parlando della giustizia nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato la necessità di ottenere giustizia in tempi rapidi, un'affermazione ineccepibile, quella del presidente Mattarella, che però sembra guardare solo a un aspetto della crisi in cui versa la nostra giustizia. Se è vero infatti che abbiamo bisogno di una giustizia dai tempi rapidi, è anche vero che abbiamo bisogno di una giustizia che produca giustizia. Insomma, occorre non solo intervenire sui tempi della giustizia, ma serve anche intervenire sulla qualità della risposta di giustizia. A questo proposito domando: che senso avrebbe avere un processo rapido che però termina con una sentenza ingiusta? Nessuno, appunto. E dico questo perché oggi spesso, troppo spesso, avviene l'esatto contrario. Avviene che, come ha detto un importante magistrato, la giustizia crea ingiustizia. Come dire, oggi non abbiamo solo una giustizia lenta, ma abbiamo anche una giustizia ingiusta, e sono questi due aspetti su cui una politica seria dovrebbe concentrarsi. Ed infatti, al di là dei casi famosi che vengono riportate dalle informazioni, oggi tanti cittadini senza nome e senza fama subiscono un danno dal processo penale e sono vittime di errori giudiziari. È la giustizia che crea ingiustizia. Si tratta certamente di vittime del reato che non ricevono una tutela per il danno subito, ma si tratta anche di imputati che vengono accusati ingiustamente detenuti e che poi vengono magari prosciolti dopo mesi o anni, quando ormai la loro vita è stata distrutta proprio dalla giustizia. È la giustizia che crea ingiustizia. Ma c'è un punto su cui voglio essere particolarmente chiaro. Qualcuno, tra gli addetti ai lavori, magistrati e avvocati, crede che la riforma di una sentenza in appello o anche l'annullamento di un'ordinanza di misura cautelare rappresenti un meccanismo fisiologico del processo. Mai un'affermazione è stata tanto miope e sbagliata. Ed infatti la riforma di una sentenza o di un provvedimento cautelare svela sempre un errore commesso in precedenza e di conseguenza certifica che in quel procedimento qualcuno ha sbagliato e che si è verificato non qualcosa di fisiologico ma qualcosa di patologico. È la giustizia che crea ingiustizia. E allora noi questa sera vogliamo raccogliere la voce e la testimonianza di uno tra i tanti cittadini che hanno subito un'ingiustizia dalla giustizia, e per questa ragione è qui con noi Giorgio Magliocca, che è stato vittima proprio di un errore giudiziario. Ciao Giorgio e grazie per essere qui con noi a Radio Carcere.
Grazie a voi.
Allora Giorgio, partiamo dall'inizio di questa tua terribile vicenda. Nel 2002 e anche nel 2006 tu vieni eletto sindaco di Pignataro Maggiore in provincia di Caserta, è giusto?
Esatto.
Ma ecco che nell'aprile del 2007 l'allora tuo rivale politico presenta una denuncia accusandoti di legami con la camorra. Di cosa ti accusava questo tuo rivale politico?
Mi accusava di aver avuto degli incontri, in particolar modo delle cene con un boss locale, e a seguito di queste cene, di questi incontri, ci sarebbe stato uno scellerato accordo politico mafioso.
E il voto di scambio?
Voto di scambio, sì. Concorso esterno, sono stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Sta di fatto appunto che dopo 4 anni dalla presentazione di questa denuncia, e più precisamente l'11 marzo del 2011, correggimi se sbaglio, tu vieni arrestato e portato in carcere grazie a un provvedimento cautelare emesso dal GIP di Napoli su richiesta della Procura partenopea, esatto?
Esatto.
Ecco, quanto tempo sei rimasto in carcere?
Sono rimasto 8 mesi e mezzo in detenzione pura a Santa Maria Capua Vetere e 2 mesi in detenzione domiciliare a Scauri, fuori regione.
8 mesi e mezzo in carcere?
Sì.
8 mesi e mezzo in carcere, 258 giorni che non finiscono mai, eh? E poi sei stato prosciolto sia in primo grado che in secondo grado?
Esatto, sono stato prosciolto perché il fatto non sussiste, quindi è la più ampia formula.
In primo grado infatti vieni assolto dal GUP di Napoli il 20 febbraio del 2012 e in secondo grado vieni assolto il 9 dicembre 2014 dalla Corte d'Appello di Napoli, giusto?
Esatto, tra l'altro la Corte d'Appello di Napoli, e per questo la sentenza mi ha soddisfatto tantissimo, ha anche condannato le parti civili, che erano i miei querelanti, le parti civili al pagamento delle spese processuali.
Allora Giorgio, abbiamo detto l'11 marzo del 2011 vieni portato in carcere e tra l'altro hai compiuto in carcere il tuo 36esimo compleanno.
Esatto.
Sei sposato, c'hai 2 bambini, esatto, insomma, sì, tutta una questione. Sì. Ma dimmi un po', quel giorno quando ti hanno arrestato, immagino che ti sia caduto il mondo addosso, sbaglio?
Io non credevo a quello che mi stesse succedendo, mai avrei potuto pensare di essere accusato e di essere poi arrestato per reati collegati a rapporti malavitosi. Del resto la mia attività politica parlava da solo, io ero uno di quegli esponenti politici in provincia di Caserta che faceva battaglie contro la Camorra, quindi mai avrei potuto credere che una magistratura fosse stata così distratta rispetto alla mia attività politica. Quando sono stato arrestato, del resto ricordo ancora che il vicequestore che mi venne a notificare l'ordinanza, a cui chiesi ma per che cosa sto per essere arrestato, mi disse i rapporti con il clan. Io alzai le spalle, incredulo, e le prime parole furono: ma io ho sempre combattuto. E lo stesso vicequestore disse: non le so dire, sindaco. E quindi dopo qualche minuto mi ritrovai a Santa Maria Capua Vetere.
Ecco, ti sei ritrovato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, che non è proprio un fiore all'occhiello dei nostri penitenziari.
Io sono stato a Santa Maria per 23-24 giorni al transito. Quindi se la struttura di per sé già non è una struttura adeguata,
il transito
è il massimo, voglio dire, perché parliamo di stanzette di credo 3 metri quadrati con un bagnetto di 1 metro quadrato, lavabo che si otturava e dovevamo sturare con un fil di ferro, ricordo una cosa del genere. Tra l'altro quell'istituto nasce a poche centinaia di metri dalla fabbrica che fa selezione di rifiuti organici.
Ce lo scrivono proprio i detenuti da Santa Maria Capua Vetere.
A marzo del 2011, quindi un periodo ancora 11 marzo del 2011, quindi un periodo ancora freddo, c'erano zanzare che non ti permettevano di dormire, io dovevo coprirmi con tutte le coperte.
E c'è gente che ci passa anni in quelle condizioni.
Esatto.
Ecco, ma insomma, quando si è chiusa la cella, quando quel giorno ti hanno portato in quella cella di Santa Maria Capua Vetere, ti sarei disperato, ti sarà caduto il mondo addosso?
Devo essere sincero, io pensavo di uscire subito, perché io sono innocente, un innocente credo che la giustizia, a cui credevo tantissimo, potesse fare ammende subito dell'errore che stava commettendo.
Invece no,
e quindi il mio dramma, come dire, l'oppressione di quel provvedimento da un punto di vista proprio psicologico l'ho vissuto quando l'avvocato mi comunicò la notizia del rigetto da parte anche del riesame, e quando mi sedetti al tavolino là vicino alla finestra e stava calando il sole, per un attimo mi sentii quasi morire, perché poi essendo anche avvocato sapevo i tempi poi dopo il riesame quali sarebbero stati, quindi in quel momento immaginai la famiglia senza di me a tavola, i bambini. In quel momento soffrii tantissimo.
Me lo immagino.
La sera ricordo che chiamai l'ispettore dicendo che non mi sentivo bene. Mi accasciai per terra, momenti tragici.
Io credo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che tu, pur essendo giovane, insomma, sei già sposato e hai già due piccoli bellissimi bambini.
Il secondo bambino aveva 8 mesi, credo, 7 mesi, 8 mesi, i primi passi li ho visti fare lì.
Hai visto tuo figlio fare i primi passi in carcere quando ti veniva a trovare?
Il primo invece l'ho visto dopo 9 mesi.
Sono cose che non si dimenticano. Ecco, tu, persona incensurata, non avrai mai conosciuto la realtà del carcere. Qual è stato l'impatto con il carcere?
Io ripeto, cioè, a me sembrava tutto così surreale.
In effetti è surreale.
E poi però un po' alla volta riesci a capire quello che ti sta succedendo. E quindi, per esempio, cambiare cella dove la finestra era di 1 metro quadrato più ampio rispetto a quella precedente, e sembrava di aver conquistato il mondo, la libertà. Magari una cella che era illuminata maggiormente rispetto ad altre, un bagno un po' più pulito, sembrava... Non so descrivere queste cose, però vorrei far rendere conto che l'istituto ti priva fisicamente della possibilità di ragionare, di vivere, di godere anche di piccole cose. Quindi.
Certo, è così. Allora, Giorgio, tu, oltre al danno di una carcerazione che poi si scoprirà ingiusta perché sei stato assolto, hai anche subito la gogna mediatica da parte dei mass media?
Assolutamente sì. Io, mio malgrado, avevo una visibilità che non era soltanto casertana, perché ero anche un collaboratore dell'allora sindaco di Roma, per cui il mio arresto fu ripreso da tutte le televisioni, tutti i telegiornali, di tutte le massime, Rai 1, Canale 5, Rete 4, La 7, tutti hanno, ricordo che io giravo la televisione lì,
mentre stavo in cella,
e mi vedevo come il mostro della situazione, arrestato per concorso esterno in associazioni mafiose, per aver continuato a far gestire beni confiscati alla camorra e così via. Solo perché in effetti ero dipendente del Comune di Roma, avevo vinto un concorso, certo, al Comune di Roma quando c'era Veltroni.
E in quell'occasione, come altri, collaboravi,
esatto,
col sindaco.
Con il
sindaco.
Certo. E mi ritrovai su La 7, ha fatto una trasmissione su di me per 40 minuti, il Report per altri 30 minuti, nessuno di questi che allora valorizzarono questo provvedimento cautelare, sia nel 2012, sia oggi nel 2014, sia nel 2014 quando sono stato assolto in Corte d'Appello, non si sono neppure degnati di una parola, di un rigo, neanche sul sito online, voglio dire, neanche, nonostante io abbia mandato un'email a tutti, chiedendo ai sensi della normativa sulla stampa
è doveroso. E li chiamano giornalisti, io li chiamo giornalai. Allora, Giorgio Magliocca, gogna mediatica che però, a ben vedere, era iniziata già prima, visto che nel settembre del 2003 sia il direttore della Gazzetta di Caserta che addirittura Roberto Saviano, si sono scusati con te perché avevano riportato proprio di questi tuoi presunti legami con la camorra, è corretto?
Sì, è correttissimo. Entrambi pubblicarono sui loro giornali, Saviano su Il Diario, degli articoli, o meglio, lo stesso articolo fu pubblicato sui loro quotidiani, sui loro giornali.
E tu li querelai?
Li querelai, furono rinviati a giudizio, entrambi, per evitare la condanna, mi presentarono delle scuse per iscritto. Questo a dimostrazione che l'accusa nei miei confronti partiva da molto lontano e che aveva una motivazione politica.
Più che giuridica.
Esatto. Il paradosso nella mia storia, oltre all'ingiustizia in sé, e che ha trovato ingresso nel mondo della giustizia una querela politica, cioè una controversia politica ha trovato ingresso nel mondo del processo.
E la magistratura non ha posto in essere quei riscontri che si reputano necessari in questi casi.
La mia storia ha dell'incredibile. Parliamo di un pentito che avrei incontrato, di un boss che avrei incontrato e che invece nel momento in cui l'avrei incontrato era al 41 bis.
Pietro Ligato. O addirittura parliamo di dichiarazioni derelato, cioè indirette. Mia moglie mi ha detto che... Cioè.
non confermate, e che comunque consentono di arrestarmi.
Circostanze queste smentite poi sia dalla sentenza di primo grado che da quella della Corte d'Appello, che ti ha assolto perché il fatto non sussiste, lo vogliamo ribadire perché non è proprio un particolare da poco. Allora Giorgio, torniamo alla tua carcerazione. Infatti il tuo difensore, l'avvocato Mauro Iodice, presenta subito istanza di riesame contro questa ordinanza di misura cautelare, siamo a marzo del 2011. Eppure il Tribunale della Libertà di Napoli, tu lo accennavi prima, però che cosa risponde?
Conferma il provvedimento cautelare.
Ecco, cosa hai provato quando hai avuto notizia della decisione del Tribunale degli Esami di Napoli che confermava quell'ordinanza con pochi riscontri scritta dal GIP di Napoli e che ti ha portato in carcere?
L'angoscia, la fine l'ho vissuta in quel momento, perché io avevo fiducia nel riesame.
E quindi quando arriva questa notizia del riesame?
Io il momento più drammatico di questa detenzione, mi cade il mondo addosso e penso che sia finita.
Dici, da qui non esco più.
Penso di tutto di più. Penso di tutto di più. Senza
è credenza. Buio, esatto, è buio.
Penso di tutto di più. Sendo un'angoscia, sendo un'oppressione lì al petto che... io in quel momento mi addormentai come se stessi finendo, cioè stessi perdendo tutte le forze. Mi addormentai e mi risvegliai il giorno dopo
per lo shock
e lì poi devi ritrovare le forze per ricominciare
e non è facile.
Non è facile, ti incominci a lavare la cella, incominci a lavare le sbarre,
te che in carcere non ci sei mai stato.
Incominci
automatismi quasi, esatto, per sopravvivere.
Sì, devi trovarti una motivazione, devi trovare una motivazione per andare avanti.
Eppure dovrai attendere tanto tempo in carcere prima di vedere uno spiraglio di speranza. Infatti il tuo avvocato, coadiuvato questa volta con il professor Franco Coppi, presentano ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli. Siamo ad ottobre del 2011, corretto?
Esatto.
Quindi dopo... tu stai in carcere e la Cassazione deve decidere sul tuo futuro.
Esatto, io non credevo nella Cassazione. Ormai avevo perso fiducia nella giustizia. Pensavo di dire che ci sarebbe stato un altro provvedimento, pensavo che nessuno più mi credesse sulla mia innocenza.
Ecco, finalmente invece la prima sezione della Corte di Cassazione annulla con rinvio la decisione del Tribunale degli Esami di Napoli e demolisce di fatto l'impianto accusatorio che invece fino a quel momento sembrava valere nei tuoi confronti, no?
Esatto, le parole della Cassazione hanno più o meno equilibrato i giudizi di valore che furono espressi sulla mia persona con il provvedimento cautelare, più o meno.
Va bene, allora, e poi dopo questa sentenza della Cassazione, tu dici prima non c'avevo più speranza, avevo perso ormai la speranza, no? Finalmente però si apre uno spiraglio per te.
Sì, mi ricordo che mi sedetti sul lettino, con le mani presi la testa e piansi.
Lo credo. Allora, intanto vale la pena ricordarlo, sono passati più di 9, 10, 11 mesi tra detenzione in carcere e detenzione domiciliare, siamo arrivati al 20 febbraio del 2012 e te e il tuo avvocato fate una scelta che può sembrare scontata, ma che invece è una scelta coraggiosa, una scelta che poi si rivelerà giusta. Infatti chiedete al GIP di procedere con un giudizio abbreviato, quindi chiedete al GIP non di fare una valutazione sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma chiedete al GIP di diventare giudice, di giudicare a bocce ferme. E all'esito di quell'udienza il GUP di Napoli, il GIP di Napoli ti proscioglie per non aver commesso il fatto.
Assolutamente sì. Io il 20 febbraio sono stato, dopo neanche un anno dall'arresto, fui assolto. Quindi non era vero tutto quello che un anno prima era vero. Cioè da scellerato politico che aveva stipulato scellerati accordi politici mafiosi, vengo addirittura indicato come sindaco che non aveva mai incontrato boss, che non aveva mai scellerato, perché ripeto, sarò pesante su questa cosa, io sono stato assolto perché i fatti non si sono mai verificati in rerum natura, il fatto non sussiste, confermata anche in secondo grado.
Allora, Giorgio Maiocca, abbiamo visto 11 mesi passati in detenzione tra carcere e poi 2 mesi in detenzione domiciliare, un'accusa infamante, una gogna mediatica che insomma in qualche maniera ha anche danneggiato la tua immagine e neanche poco. Ecco, quali sono stati i danni lavorativi, sociali, personali che ti ha causato questo errore giudiziario?
I danni sono stati tanti, di tutti i tipi, da un punto di vista mio personale, psicologico. Non ho timore ad ammettere che, non ho vergogna ad ammettere che comunque ancora oggi vivo una situazione di paura, di tensione, di non sicurezza, no? Da un punto di vista delle relazioni sociali. Questo dire, non va spiegato, è comprensibile. Io ero un sindaco, un esponente politico della provincia di Caserta emergente, ero stato indicato come possibile candidato alla presidenza della provincia di Caserta a 36 anni, dire, ero lì per poter fare un salto importante, e questo mi ha danneggiato tantissimo. Tra l'altro la politica è la mia passione, era la mia passione,
e
mi hanno scaraventato via da questo mondo. Ingiustamente mi hanno scaraventato via
da questo mondo. Ma ti porti nel tuo animo, ti porti ancora dentro di te l'odore, la puzza, la visione di quella cella? Cioè ci sono conseguenze psicologiche?
Sì, accertate. Ci sono tantissimi atti della mia giornata che mi riportano a quei momenti. Io quando guardo una finestra ricordo tutto ciò che vivo quotidianamente, mi riporta necessariamente anche a quei momenti, sono ancora freschi, vivi. Qualcuno mi dice che passerà, che ci vuole un po' di tempo, ci credo, però al momento vivo questa situazione.
E pensa a chi passa una vicenda analoga alla tua e non ha nelle energie lavorative, nelle energie culturali o familiari per poter tirarsi su. No?
Ci sono tanti ragazzi lì dentro che vivono ingiustizie, da innocenti sono in carcere.
E non hanno gli strumenti poi per tirarsi su.
Gli strumenti né, come dire, forza
d'animo, contesto familiare.
Io ho sempre avuto la fortuna di avere un grande avvocato al mio fianco. Ci sono tanti ragazzi lì che non possono permettersi economicamente un avvocato e si affidano ai patrocini così, e quindi voglio dire, alla fine vivono ingiustizie non perché siano colpevoli, ma perché il sistema li ha portati ad essere colpevoli. Questo è un altro dramma.
Cioè, allora,
solo una cosa, se prego. Posso permettere. In quel mondo si vive un'umanità che a volte non trovi fuori dall'istituto carcerario, istituto penitenziario. Io ero tra l'altro accusato di 416 bis, quindi in un reparto dove c'erano tutti persone accusate di camorra, di mafia, di 'ndrangheta e così, quindi gente che aveva omicidi per aver ammazzato. In particolare ho conosciuto una persona che mi ha aiutato tantissimo, di una umanità unica. Sono stato salvato da queste persone. Queste persone mi hanno salvato. Lì ho trovato un'umanità che forse molte volte fuori non la troviamo.
Direi. Senti, Giorgio Maiocca, un'ultima domanda. Saprai che molti cittadini purtroppo si disinteressano dello sfascio in cui versa la giustizia nel nostro paese, perché dicono, si sentono immuni, dicono a me non capiterà mai, a me figurati se mi capiterà mai di essere vittima di un errore giudiziario. Ecco, a questi cittadini tu cosa gli vorresti dire?
Che può capitare a tutti, perché il sistema è fallito, non sta per fallire, è fallito.
Bene, grazie Giorgio Maiocca e soprattutto a questo punto buona fortuna a te e alla tua famiglia.
Grazie, grazie.
Luciano ci scrive dal carcere Montorio di Verona. Cara Radio Carcere, ho 65 anni, mi trovo detenuto ormai da più di 2 anni e ti posso dire che, almeno nel carcere di Verona, non è cambiato assolutamente nulla, tanto che le nostre condizioni di vita restano vergognose, inumane e degradanti, contrariamente a quanto si ostina ad affermare il ministro della giustizia Andrea Orlando. Pensa che qui, nel carcere di Verona, siamo talmente tanti che la maggior parte delle celle sono occupate da 4 detenuti, 4 persone costrette a vivere in spazi assai ridotti, visto che queste celle sarebbero illegali anche per 3 detenuti, figurati per 4. Inoltre, scrive ancora Luciano dal carcere Montorio di Verona, inoltre qui la sporcizia regna sovrana e queste celle assomigliano più a dei porcili che a dei luoghi dove far vivere degli esseri umani. Quanto all'assistenza sanitaria, ti posso dire che sembra esistere solo per darci dosi massicce di psicofarmaci ed infatti non passa giorno che non ci diano pasticche o gocce per farci dormire, sono i famosi tranquillanti, segno evidente che preferiscono vederci rintontiti per tutto il giorno che lasciarci lucidi e pensanti. Un capitolo a parte merita poi il lavoro, che nel carcere di Verona proprio non c'è. Ed infatti chi è fortunato, ma sono pochissimi, può fare qualche lavoretto come lo scopino o il portavitto, mentre altri, che sono dei veri e propri miracolati, ogni tanto lavorano per una cooperativa, l'unica che c'è in carcere, anche se spesso, se non spessissimo, oziano per giorni e giorni nei corridoi del carcere. Insomma, come avrai capito, il carcere di Verona è simile a tante altre carceri e anche qui non c'è alcun segno dei cosiddetti passi avanti che dice di aver compiuto il ministro Orlando sul fronte dell'emergenza carceraria. Sperando di darti presto buone notizie, ti saluto con stima. La lettera è firmata da Luciano, persona detenuta nel carcere Montorio di Verona. Beh, insomma, se questa è la situazione presente nel carcere Montorio di Verona, non voglio pensare cosa possa accadere in carceri che notoriamente e storicamente sono più sovraffollate e soprattutto più degradate. Se questo accade nel carcere Montorio di Verona, c'è da chiedersi cosa accade nel carcere Lucciardone di Palermo, nel carcere Regina Celi di Roma, nel carcere Canton Mombello di Brescia, nel carcere Poggio Reale di Napoli, così, tanto per citare qualche esempio. Comunque sia, da Verona ci spostiamo a Palermo perché ci scrive Eugenio, che è persona detenuta nel carcere Pagliarelli di Palermo. Eugenio che afferma: carissimo Arena, ho 64 anni e mi trovo in carcere per scontare un cumulo di pene relativo a vecchi reati contro il patrimonio e il mio fine pena sarà nel 2023. Alla faccia del cumulo dei reati, aggiungerei io. Comunque proseguo Eugenio nella sua lettera, ma non ti scrivo per questo, bensì perché sono uno dei tanti detenuti malati e non curati che in carcere rischia di morire. Infatti, anche per colpa dell'età, sono affetto da diverse patologie, come carcinoma, cardiopatia e sbalzi di pressione, solo per elencartene qualcuna. Ebbene, da quando sono detenuto nel carcere di Pagliarelli, poco o nulla è stato fatto per me e, come poteva essere prevedibile, le mie condizioni di salute sono andate via via sempre a peggiorare. Insomma, il mio fisico è ormai scompensato e io temo davvero per la mia vita. Per queste ragioni, scrive ancora Eugenio del carcere Pagliarelli di Palermo, per queste ragioni ho presentato al magistrato di sorveglianza un'istanza per differimento della pena a causa delle mie condizioni di salute, ma per tutta risposta la mia istanza è stata rigettata. Ti confesso che ora mi sento smarrito e questo non solo perché sto sempre peggio e i medici non fanno nulla per me, ma anche perché vedo concedere la sospensione della pena, ovvero la possibilità di curarsi fuori, in casi assai meno gravi del mio. È forse vero che vogliono che i detenuti si ammazzino o escano da qui dentro ormai rigidi nel corpo? Ti ringrazio per ciò che fai e ti saluto cordialmente. La lettera è firmata da Eugenio, persona detenuta nel carcere Pagliarelli di Palermo. Eugenio, io francamente non vedo tutte queste sospensioni per motivi di salute e aggiungerei anche purtroppo. Resta però il problema, che non è stato affatto affrontato né risolto dal ministro Orlando, della tutela del diritto alla salute delle persone detenute. Tante, tantissime sono le persone detenute purtroppo malate che però non vengono curate adeguatamente. Quando uno di questi fa richiesta di sospensione della pena per motivi di salute, proprio perché in carcere non viene curato, la risposta troppo frequente da parte della magistratura di sorveglianza è quella che il detenuto può essere benissimo curato in carcere, una risposta che arriva dopo aver consultato magari il dirigente sanitario di un determinato carcere. Insomma, un circolo vizioso da cui è difficile uscire e che continua a mietere vittime. Non a caso, e solo nel mese di gennaio, sono state 4 le persone detenute malate che sono morte nelle carceri italiane. Insomma, questo è veramente un capitolo ignorato, tanto importantissimo, perché riguarda la vita delle persone. Lo diciamo spesso a Radio Carcere, in Italia oggi non c'è la pena di morte, però per una pena si muore. Antonio dal carcere Poggio Reale di Napoli. Caro Riccardo, ho 65 anni e sto scontando la pena dell'ergastolo per un reato commesso nel lontano 1983. Ti scrivo perché dopo 30 anni di carcere ero riuscito finalmente ad ottenere il beneficio della semilibertà che scontavo nel carcere di Secondigliano e da dove uscivo il giorno per recarmi al lavoro per poi tornare la sera. Preciso che durante questi lunghi anni di detenzione mi sono ammalato e ora soffro di una grave insufficienza respiratoria, una malattia che, sempre grazie a dei permessi che mi sono stati via via concessi dal magistrato di sorveglianza, mi curavo recandomi regolarmente in clinica per fare delle terapie. Ebbene, scrive ancora Antonio dal carcere Poggio Reale di Napoli, ebbene, nel mese di agosto, e proprio mentre mi trovavo in clinica, grazie ad un'apposita autorizzazione del magistrato, mi sono venuti a prendere e mi hanno portato nell'inferno di Poggio Reale. E vuoi sapere qual era il motivo? Perché, essendo malato e dovendo ricorrere spesso a cure ospedaliere, mi hanno revocato la semilibertà in quanto le mie condizioni di salute non sono compatibili con l'attività lavorativa. Sta di fatto che, pur versando in condizioni incompatibili anche con la detenzione, ora mi trovo a Poggio Reale dove non mi danno neanche una bombola di ossigeno che mi aiuti a respirare e, in poche parole, resto in cella chiuso 24 ore su 24. Io ancora ho tanta voglia di vivere, specifica giustamente Antonio dal carcere di Poggio Reale, io ho ancora tanta voglia di vivere, ma temo che, viste le mie condizioni di salute che peggiorano giorno dopo giorno, non passerà troppo tempo prima che anch'io, come tanti altri, uscirò cadavere da qui dentro. Nella speranza che possiate dare voce anche alla mia ingiustizia, vi invio un affettuoso abbraccio. La lettera è firmata da Antonio, persona detenuta nel carcere Poggio Reale di Napoli. Beh, insomma, la vicenda di Antonio è a dir poco bizzarra. Io non ho memoria di un caso simile. È vero che da un lato la misura della semilibertà ha tra i presupposti all'attività lavorativa, però è anche vero che, visto che Antonio non poteva andare al lavoro tutti i giorni perché è malato, il Tribunale di Sorveglianza poteva assumere delle decisioni meno drastiche, diciamo così. Ed infatti, visto che era lo stesso magistrato di sorveglianza a concedere questi permessi ad Antonio per recarsi in clinica per curarsi, appare a dir poco irrazionale prima concedergli il permesso per andarsi a curare e poi revocargli la semilibertà perché va in clinica troppo spesso. Non ha una grande razionalità questo provvedimento. E ne approfitto per ricordare che la semilibertà può essere data appunto a una persona condannata perché svolga attività lavorative fuori dal carcere, ma può essere data anche perché il condannato svolga attività di istruzione o comunque utili a reinserimento sociale. Quindi ben si poteva trovare un'attività che Antonio potesse svolgere all'esterno del carcere che non fosse proprio un lavoro che per lui, evidentemente, visto il suo stato di salute, è diventato troppo faticoso. Antonio, di conseguenza il consiglio che mi sento di darti è quello di fare una nuova istanza di semilibertà fondata appunto o su un'attività di istruzione, di scuola, oppure basata su un'attività che sia utile al reinserimento sociale, come dice la legge. Oppure, in alternativa, puoi presentare un'istanza di sospensione della pena per incompatibilità con il regime carcerario per motivi di salute. Facci sapere. Poi ci scrivono Michele, Lucio e Marco dalla terza sezione del carcere di Prato ed affermano: cara Radio Carcere, siamo 3 detenuti, peraltro in misura cautelare, quindi in attesa di un primo giudizio, e per prima cosa ti vogliamo informare che anche noi abbiamo costituito il Comitato per la Giustizia e per l'Amnistia, e per tale ragione ti inviamo anche le 29 firme degli altri ragazzi detenuti che hanno aderito. Bravi, bravi, bravi. Per quanto riguarda il carcere di Prato, aggiungono questi ragazzi detenuti, ti diciamo invece che qui la situazione è a dir poco allucinante. Infatti il carcere ospita ancora 600 detenuti su una capienza regolamentare di 400 posti e di conseguenza siamo costretti a sopravvivere in 3 detenuti per cella. Ti precisiamo che non si tratta di celle grandi, bensì di celle che misurano circa 13 metri quadri, compreso il bagno, praticamente uno sgabuzzino, aggiungo io. E, togliendo i letti e gli armadietti, ci rimane solo 5 metri quadri di spazio calpestabile, uno spazio di 5 metri quadri che dobbiamo dividere in 3 persone, il che la dice tutta. Ma non finisce qui, scrivono ancora Michele, Lucio e Marco dalla terza sezione del carcere di Prato, ma non finisce qui. Infatti in questo caos che è il carcere di Prato hanno pensato bene anche di fare dei lavori di ristrutturazione, lavori che sono iniziati nel 2012 e che sono ancora in alto mare, visto che hanno finito di ristrutturare solo una 50ina di celle. Sia chiaro, non si tratta di ristrutturazioni che ci porteranno un gran beneficio, tutt'altro. Pensa infatti che hanno solo imbiancato le celle, le hanno dotate di 6 mattonelle e hanno inserito degli interruttori per spegnere la luce. Una grande ristrutturazione, non credi? Beh, insomma, non mi sembra tutto sto lavorone, ecco. Ah, dimenticavamo, scrivono ancora questi ragazzi detenuti nel carcere di Prato, le nostre celle sono gelate dal freddo, non abbiamo la doccia, manca anche l'acqua calda, mentre i locali dove ci sono le docce sono sporchi, fatiscenti e spesso sprovvisti anche di acqua calda. Insomma, come ti abbiamo detto prima, nel carcere di Prato non si vive, ma si sopravvive tra degrado e disperazione. Non a caso ogni giorno c'è qualcuno qui che si taglia le braccia o che tenta di ammazzarsi. E come sai, purtroppo, qualcuno ci è anche riuscito. Ti inviamo una forte stretta di mano. La lettera è firmata da Michele, Lucio e Marco, non solo, ma anche dai 29 detenuti che hanno creato il Comitato per l'Amnistia e per la Giustizia, ristretti nella terza sezione del carcere di Prato. Uno tra le tante carceri dove da più di 2 anni si trascinano alla lunga, a rilento, questi lavori di ristrutturazione. Lavori di ristrutturazione che poi consistono nell'imbiancare la cella e mettere 4 mattonelle. È l'economia del degrado. Carcere di Prato dove oggi 4 persone detenute vivono in uno spazio lordo, compreso il mobilio, di 13 metri quadri. Non è questo trattamento disumano e degradante? Oppure è il segno di quei passi avanti che il ministro Orlando dice di aver compiuto per superare l'emergenza carceraria? Ma torniamo adesso nel profondo nord, perché ci scrive Alessandro, che è ristretto nella sezione protetti del carcere di Vercelli. Alessandro che afferma: caro Riccardo, come avrai notato, insieme a questa lettera ti ho inviato anche l'elenco dei detenuti che qui hanno costituito il Comitato per l'Amnistia e per la Giustizia. Si tratta di 49 persone detenute, definizione questa che non coincide col trattamento presente nel carcere di Vercelli e che è peggio di quello destinato a degli animali mandato al macello. Comunque sia, grazie e bravi per aver creato il comitato, aggiungo io. Ed infatti, scrive Alessandro dal carcere di Vercelli, ed infatti nel carcere di Vercelli non solo c'è lo stesso degrado e la stessa disumanità presente in tante galere, ma in più noi della sezione protetta dobbiamo subire tutte quelle difficoltà e limitazioni tipiche di queste sezioni. In poche parole, qui dentro non siamo più persone, ma oggetti da lasciare ad ammuffire in un grande magazzino. E ti dico questo perché per noi non c'è alcun supporto psicologico. Il vitto che ci danno sarebbe poco anche per un anoressico, mentre per qualsiasi malanno che abbiamo al massimo ci danno una pasticca di Brufen. Come se non bastasse, il carcere di Vercelli è una di quelle strutture denominate carceri d'oro a causa delle tangenti che girarono intorno alla sua costruzione. Ebbene, qui non c'è nulla che rispetti la legge, non ci sono telecamere in diversi corridoi, non ci sono campanelli per chiamare la gente in caso di emergenza e le finestre sono rotte, con conseguenti infiltrazioni di acqua e spifferi ghiacciati che invadono le nostre celle. Per ora è tutto, ma ci sarebbe tanto ancora da dire sul carcere di Vercelli, ma con tutti i detenuti del primo piano A ed E ti mando un cordiale saluto. La lettera è firmata appunto da Alessandro, persona detenuta nella sezione protetti del carcere di Vercelli. Poi salutiamo Mohamed e Zakaira dal carcere di Messina, che si sono visti rigettare il ricorso per la detenzione disumana e degradante. Saluto Angelo dal reparto ex polo del carcere Sulicciano di Firenze, che afferma che lì i detenuti sono chiusi nelle celle per 21 ore al giorno e che tutta la sezione è abbandonata a se stessa. Saluto Puddu dal carcere di Agrigento, che cerca qualcuno che possa offrirgli un lavoro così da poter accedere a una misura alternativa. Saluto Consuelo dalla sezione femminile del carcere di Vercelli, che ci sottopone quello che a suo dire è un errore giudiziario, ovvero quello che ha riguardato Angela, che è detenuta con lei. Saluto Luigi dal carcere di Ravenna, che per l'ottava volta si è visto rigettare la richiesta di risarcimento per detenzione disumana e degradante. Saluto Domenico dal carcere Bado e Carosi di Nuoro, che ci manda il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Nuoro, che ordina al DAP di rivedere la decisione di trasferire Domenico in quel carcere. Bravo Domenico. Saluto Angelo dal carcere Reggio Calabria, che si è fatto male a una mano ma afferma che nessuno lo cura. Ilia dal carcere di Cassino, Vincenzo dall'OPG di Castelfranco Emilia e Emanuele dal carcere Mamma Gialla di Viterbo. E allora, prima di salutarvi, vi ricordo i nostri recapiti. Prima di tutto il nostro numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamate se siete da poco usciti dal carcere, chiamate se come vittime del reato o come imputati avete subito un'ingiustizia dal processo, se come vittime del reato avete dovuto attendere anni e anni per avere giustizia e poi magari non l'avete neanche avuta, oppure se come imputati siete stati accusati, detenuti e poi siete stati prosciolti. Vi ricordo anche il nostro sito internet, ovvero radiocarcere.com. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook e su Twitter. Su Facebook c'è la pagina di Radio Carcere, ma c'è anche il profilo mio, di Riccardo Arena. Su Twitter invece c'è proprio il profilo di Radio Carcere. E poi, soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dal carcere, lettere che per noi sono dei veri e propri documenti che attestano la realtà presente oggi nelle carceri e che leggiamo ogni giovedì alle 19:45. Questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 200185, Roma. Scriveteci dalle carceri in maniera tale che noi possiamo poi leggere le vostre lettere dalle carceri e così attestare la realtà oggi presente negli istituti di pena. Scriveteci tutto, anche le cose peggiori che avete subito durante la vostra detenzione, ma scriveteci anche per informarci in quali carceri avete creato i comitati per l'amnistia e per la giustizia. Vi ricordo che attualmente sono più di 60 i comitati presenti in diverse carceri italiane, ma l'obiettivo è arrivare a creare i comitati in tutte le 206 carceri italiane. Bene, io ringrazio Alessandro Teodori per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sporca e sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, picchiare.
Il nuovo del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.